Voci dalle Dolomiti, la montagna in onda a Radio Cooperativa.
Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Siamo a un nuovo appuntamento con la trasmissione che arriva dal Bellunese, il programma che va in onda il martedì pomeriggio fin dal 2011 su queste frequenze. Siamo arrivati al periodo delle festività natalizie, quindi tanti auguri a voi tutti e una puntata speciale che andrà anche in replica in queste giornate di festa. E per questa puntata speciale vi accompagno in un luogo molto speciale, straordinario direi da molti punti di vista. Si chiama Casa dei Beni Comuni, si trova a Belluno, un'iniziativa nata una decina d'anni fa, sorta da una ex caserma grazie a un accordo con il comune. Gli attivisti dell'ex centro sociale Blitz che si trovava a Belluno e altre realtà della città diedero vita a questa straordinaria iniziativa e riuscirono a recuperare a nuova vita un'area militare, una caserma vera e propria, la caserma Piave, che si trova alla periferia di Belluno andando verso Ponte nelle Alpi. E da qui è nata una lunga storia di attivismo, di lotte politiche, di lotte civili, ma anche di iniziative di solidarietà, di assistenza, di mutualismo e anche spazi per la cultura, l'arte, il tempo libero, il divertimento, di tutto e di più. E ne parleremo oggi con Valentina Reolon, fin dall'inizio fra le protagoniste e i protagonisti di questa bella storia, e con Benedetto Calderone che adesso alla Casa dei Beni Comuni ha portato anche una presenza del mondo del sindacalismo. Si tratta infatti di un sindacalista che è delegato in una fabbrica vicino a Belluno per l'ADL, il sindacato di base, il sindacato autonomo ADL. Dunque con loro oggi una lunga chiacchierata qui a Radio Cooperativa per raccontare l'evoluzione della Casa dei Beni Comuni, questa realtà che in 10 anni ha dato veramente molto alla città e all'intero territorio della provincia di Belluno. Siamo alla Casa dei Beni Comuni, che è una realtà, un'esperienza collettiva che è nata da più di 10 anni, una decina d'anni?
Sì, una decina d'anni, perfetto. Esatto.
Allora, ne parliamo intanto con
Valentina Reolon
e Benedetto Calderone.
Ecco, che sono entrambi appunto attivisti di questa realtà che adesso andremo a raccontare anche per spiegarla per chi magari non la conosce e forse non è così lineare. Non è semplicemente un'associazione ma qualcosa di diverso. Per cui se ci vuoi raccontare brevemente come è nata, cosa è stata,
sì,
e prima e dopo quella pandemia che ha dato appunto,
esatto,
dei problemi.
Allora, hai detto brevemente, cercherò di farlo sul serio, perché in realtà la storia di questo luogo è molto complessa, articolata e lunga, visto che sono 10 anni. Siamo a Belluno, siamo in un'ex caserma militare, abbiamo collaborato più o meno in maniera diciamo funzionale con il comune per avere la possibilità di stare qui facendo dei lavori, perciò recuperando, è un luogo di rigenerazione. E adesso appunto sono 10 anni che è stato recuperato e che noi facciamo attività all'interno di questo luogo. Si chiama Casa dei Beni Comuni, è il nostro spazio, e è nata proprio fisicamente con la rigenerazione del luogo. Una volta rigenerato il luogo, all'interno sono nati vari progetti.
Rigenerato da volontari prevalentemente, giusto?
Sì, 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 sì. Siamo riusciti ad avere questa convenzione con il comune che ci ha riconosciuto i lavori materiali e di volontariato per poi avere un tot di anni, cioè sono 9 più 4, gratuiti di affitto. già pagato con i nostri lavori, perché non ci piace dire gratuito, perché non è così. Perciò siamo entrati in questo luogo che era una foresta con i cervi, il prato ovunque, anche dentro le stanze, e abbiamo iniziato a lavorare. Prima parte lavoro fisico, fondamentalmente seconda parte lavoro di costruzione della convenzione col comune, che poi si è aperta a tante altre associazioni, perché questa caserma, che è gigantesca, contiene 16 associazioni fra scout, laici e cattolici, un'associazione islamica, due teatri, la protezione civile. Tutti sono riusciti, grazie al lavoro fatto da noi di costruzione di questa convenzione, ad avere un luogo qui dentro per fare le loro attività. Abbiamo avuto, come tutti i percorsi, diciamo, di questo tipo di volontari, di attivismo, i due anni di Covid sono stati molto pesanti. Non vedersi, non fare le assemblee in presenza è stata una cosa che abbiamo fatto molto fatica a sopravvivere. È stato bello, però, quando si sono riaperte le porte, la possibilità di ritrovarsi, perché abbiamo finalizzato l'intento di questo luogo. Perciò noi abbiamo voluto creare un luogo per le persone, per la cittadinanza attiva, e abbiamo iniziato a cercare di comunicare all'esterno che questo è il luogo adatto per chiunque voglia fare, appunto, attività e attivismo, e voglia costruire percorsi per creare un presente diverso, no? Un sogno, chiunque ha un sogno che parla di sostenibilità, che parla di condividere saperi e spazi e relazioni, ecco. Perciò all'interno di questo spazio sono nate una ciclofficina, un sindacato di cui, ecco, abbiamo benedetto.
Uno di questi sogni è la creazione di un sindacato di base.
Esatto, esatto, la DL Cobas.
Magari poi,
sì, ne poi ne parliamo. Certo,
certo. Poi c'è un circo, una serigrafia.
Un circo.
Un gruppo di persone che hanno iniziato a aggregarsi attorno all'attività sportiva. Era un gruppo di persone che facevano tessuti aerei. Più persone sono arrivate, più appunto saperi, curiosità si sono ampliati, e in realtà è venuto fuori proprio un circo, perché c'era chi voleva fare il clown, chi voleva fare l'equilibrista, chi... E anche loro si stanno strutturando bene. C'è il percorso Ciao, che si occupa delle questioni LGBTQ+, che ha fatto insieme a Casa dei Beni Comuni il Pride, il primo Pride di Belluno. È stata un'esperienza favolosa, sì. E non una di meno, un coro di canti storici, femministi, e politici e di resistenza. C'è un purpurri qui dentro, che chi più ne ha più ne metta.
Quindi è cresciuto moltissimo negli anni, in sostanza.
Sì, negli anni, in questi ultimi due anni, certo, perché il sindacato praticamente ha compiuto un anno e mezzo. Ciao, un anno. Non una di meno viene da un'esperienza molto più lunga, che si chiamava Suffrangette, che era l'esperienza femminista bellunese, però adesso, diciamo, invece si è voluta integrare nel movimento internazionale. E perciò sì, un'accelerazione in questi ultimi due anni pazzesca. E adesso, mentre all'inizio i progetti sono nati a sé stanti, no? Come se la Casa dei Beni Comuni fosse un contenitore e uno spazio adatto ad essere poliedrico, adesso, lavorando anche con il Festival Clorofilla tutti assieme, stiamo iniziando a creare proprio rete anche all'interno di noi, e autosfruttarci a vicenda.
A condividere saperi.
Esatto.
Esatto. E questo, il Festival Clorofilla, sempre per chi non lo conoscesse, come lo possiamo descrivere?
Ma anche lì è un festival che è iniziato con tre edizioni più specifiche per quanto riguarda le arti. Le arti, infatti, si chiamava Arti Pubbliche Condivise.
Che ci ha lasciato anche molte, diciamo, opere in giro,
sì,
per il territorio, no?
Sì, sì, esattamente, esattamente. Anche questo festival, diciamo, dopo i due anni di sospensione, si è trasformato, come si è trasformato il luogo, contenendo tanti progetti, tante progettualità. Abbiamo scelto di dargli un'impronta proprio di condivisione di saperi e di strumenti, cioè che potessimo alla fine di questi 2 mesi allucinanti, perché abbiamo fatto tantissimi eventi di tantissimi tipi diversi, ognuno con la sua specificità ha cercato di portare il suo sapere e di arricchire il proprio sapere attraverso workshop, talk, eventi culturali, ma anche e soprattutto di didattici proprio. E perciò, insomma, questo è come si è costruito adesso.
Quindi, per dire, in questo clorofilla c'era un po' di tutto, arti diverse, proposte diverse.
C'era dal corso di lettura di busta paga e di capirci qualcosa dell'INPS che hanno tenuto Benedetto e la Silvia del circo, che però lavora all'INPS, esatto. Perciò come sapersi difendere, come sapersi tutelare nel mondo del lavoro, a cucinare con gli scarti fatto da uno chef qui della provincia, a tutto un weekend dedicato alle questioni LGBTQ+, a livello psicologico, sessuale e legale, perciò davvero di tutto, musica, cinema, discussione sulla violenza contro le donne e tante altre
davvero
cose.
Sì.
E tornerà il festival? È già programmato la prossima edizione?
No, è già programmato che noi quando ci riprendiamo dall'avere fatto questi 2 mesi di rush, perciò il prossimo anno.
Comunque ci sarà l'anno prossimo.
Sì, ci sarà.
Cioè, 2024 ci sarà.
Esatto.
E se volessimo fare, diciamo, invece degli zoom su alcune tematiche specifiche, tenendo presente appunto che
anche
prima...
il Pride ci sarà il prossimo anno, abbiamo già fermato la data.
Ah, sarà sempre l'estate, immagino.
Sì, diciamo che nei Pride in Italia si tiene una sorta di calendario. Ogni città ha più o meno la sua data. Infatti Belluno si è un po' infilata alla fine degli altri Pride, perciò inizio luglio sempre.
Sarà sempre inizio luglio.
Sì. Vogliamo far sudare le persone che vengono in manifestazione.
Però
così ci si può svestire.
Siamo attrezzati con gli spruzzini.
Esatto.
Avevamo 40 spruzzini.
Sì.
Io mi sono divertito a spruzzare la gente.
Anch'io. Era uno dei miei compiti.
Quindi allora save the date sarà appunto
i primi di luglio del prossimo anno. Sì.
E poi vediamo magari di parlare un attimo nello specifico anche di questo ambito di impegno e di attivismo. Posto appunto che prima della pandemia e per tanti anni la Casa dei Beni Comuni ha fatto tantissime cose di promozione appunto e anche di condivisione dei saperi, ma anche di catalizzazione di, insomma, è stato un po' un movimento che
il termine giusto è catalizzazione.
Ha catalizzato molte iniziative, cioè la ricordiamo tantissimo per tutta la battaglia dell'acqua, no?
Certo. Sì.
E della Valle del Mis, le centraline, e le
centralone, liberi
dai veleni,
perciò
tutte le cose contro i pesticidi,
i migranti,
gli sportelli.
Sì. Ah, anche Mediterranea a casa sua qui dentro.
È in fase di evoluzione.
Esatto.
È un progetto che è appena nato e si sta
insediando anche.
C'è stato secondo me un upgrade rispetto alla Casa dei Beni Comuni, nel senso che secondo me abbiamo ragionato realmente su che cosa vuol dire fare attivismo, che cosa vuol dire aver costruito un posto per gli attivisti e che cosa vuol dire anche ad un certo punto non avere né la capacità, la forza di essere tuttologi.
Certo.
Perciò è più proficuo, è più interessante avere la Casa dei Beni Comuni come luogo, come spazio, perché è quello che è, uno spazio veramente multifunzionale,
certo,
che si adatta a tantissime cose, a tantissime attività, e comunque è una casa dove chiunque fa attivismo ha un luogo dove trovarsi, incontrarsi e condividere. Perciò appunto con la nascita dei vari progetti la Casa dei Beni Comuni è rimasta un catalizzatore,
È anche una rete sostanzialmente.
È una rete, esatto.
Senza dimenticare i pranzi e le cene, perché attenzione.
Perché il nostro sindacalista è lo chef.
Stai sottovalutando.
Non mi permetterei mai.
Una delle nostre attività.
Grazie al cielo.
I nostri pranzi e le nostre cene, che ormai sono diventate famose su tutto il territorio.
Il nostro chef lo chiamano anche in Trentino. Al suono di hashtag, il migliore chef di pasta che esiste nella provincia di sicuro.
Specializzato nei primi, nelle pasta asciutte.
Perfetto, sì. Va bene anche per noi vegani.
Anzi, stanno lottando tutti perché vorrebbero il vegano, ma gli viene fuori un diavolo per capello.
No, ma adesso, a parte gli scherzi, io da qualche anno io non sono vegetariano. Però da qualche anno, da quando ho incrociato Lollo e da quando frequento sto luogo, ho drasticamente ridotto il consumo di carne. Assolutamente sì.
Bene, sei sulla buona strada.
Ecco,
dal punto di vista politico.
Esatto.
Ci tengo a sottolineare che in ogni pranzo, in ogni cena c'è stato cibo per i carnivori, per i vegetariani e anche per i vegani.
Sì, vero, sempre vero. Quindi è uno dei nostri.
Ho sempre avuto comunque attenzione per tutti i particolari.
Sì, sì, assolutamente.
Mi autocelebro.
È uno dei nostri metodi di autofinanziamento.
Certo,
perché comunque
dovrei ricordarlo di autofinanziamento.
Certo.
La cosa più difficile è comunicare questo di Casa dei Beni Comuni a chi viene a fare attività qui dentro.
Che comunque, chiaro.
Noi siamo aperti, valutiamo volta per volta, chiaramente, perché essendo anche progetti di volontariato sappiamo bene come si trovano le tasche di chi fa volontariato, però la luce, il gas e queste cose purtroppo una volta che le accendi le devi anche pagare, oltre a tutto quello che adesso vuol dire avere uno spazio attraversato da persone. La sicurezza, i piani di sicurezza. Tutte quelle robe lì, una roba, guarda, che ci sta facendo diventare matti adesso.
Ma comunque ogni tanto non ci facciamo mancare anche qualche festa.
Quest'estate
era settembre, abbiamo fatto una festa organizzata da ADL, ma aperta a tutti gli abitanti di questo luogo, anche a persone esterne. Eravamo in 125, e che oltre al pranzo c'è stato uno spettacolo circense, c'è stato il karaoke, c'è stato uno spettacolo di ciclofficina, c'era il ping pong e il
calcetto.
Quindi oltre al pranzo c'è stato
È bellissimo.
Un evento.
Gli spazi poi qui non mancano.
Assolutamente.
A dimostrazione di come i militari abbiano occupato il territorio.
Abbiamo anche una sala prove gratuita qui dentro.
Sala prove,
Proprio fruita da tantissime persone di tutta la provincia, anche perché è l'unica.
Ma infatti una cosa che volevo chiedere è questa. È un punto di riferimento ormai non solo per la città di Belluno, è anche un po', diciamo, a disposizione di realtà che vengono dai dintorni, come funziona rispetto al territorio un po' più lontano, diciamo?
Sì, diciamo che anche con non una di meno, ma anche con...
Anche con ADL.
Anche di ADL, perché stiamo collaborando e comunque ci stiamo formando insieme e facendo cose insieme a Treviso. Perciò, ma anche
Resto della provincia, comunque
anche l'alta montagna, con non una di meno, organizziamo cose, e diciamo che qua ci ritroviamo per poi organizzare cose in tutta la provincia, chiaramente, perché non siamo bellunocentrici.
No, infatti questo chiedevo perché ci sono magari zone che hanno
anche la sanità, è la stessa percorso della sanità che collabora molto con noi e diciamo siamo abbastanza mescolati anche con questo, che si è cresciuta un po' di più nel Feltrino, poi si è relazionata con tutta la provincia, anche con quel percorso lì stiamo facendo dei lavori, anche cercando delle connessioni, ad esempio sanità e questioni di genere, sanità e lavoro. Sanità e malattia mentale.
Questione di genere e lavoro.
Questione di genere e lavoro. Sì,
stiamo costruendo, come diceva Valentina, abbiamo appena iniziato a costruire un progetto con i trevigiani, con una di meno, Belluno e Treviso, in cui vorremmo cominciare a portare queste tematiche all'interno dei luoghi di lavoro, che non sono luoghi esattamente friendly nei confronti della comunità LGBTQ+. E quindi stiamo provando a costruire un percorso anche con una piattaforma rivendicativa, perché no? Perché stiamo cercando di capire, come diceva Valentina, stiamo cercando di autoformarci a vicenda, perché magari io sono più, tra virgolette, esperto sulle questioni relative al mondo del lavoro, quindi le piattaforme rivendicative, diritti, eccetera, eccetera, ma non so, per esempio, che tipo di esigenze possono avere la comunità LGBTQ+,
certo.
Che ne so, per esempio la carriera, come si chiama?
Carriera alias.
La carriera alias, ma piuttosto anche...
Ma anche i permessi,
i bagni,
per le famiglie omogenitoriali, i bagni.
Certo. Quindi siamo, che per me, come dire, un mondo nuovo, però stiamo cercando insieme di costruire questi percorsi.
Perché i percorsi si costruiscono con le persone che vivono le cose.
Assolutamente.
No? Cioè, questo arrivare a capire, no, cosa, che bisogni ci sono, non si può fare chiusi all'interno della propria stanzetta immaginando, ma confrontandosi con le persone.
Quindi, per esempio, su queste tematiche può il sindacato e le realtà, le associazioni che si occupano invece come, diciamo, missione propria delle tematiche del mondo LGBT diventano, diciamo, una forza che insieme cerca di entrare nel mondo del lavoro, perché da sole queste realtà non avrebbero molta...
Certo. Ma guarda, in termini generali, cioè io ragiono in questi, cioè, ma proprio in questi termini, cioè la vita non è che finisce nel momento in cui esco dal cancello della fabbrica. Certo, all'interno del luogo di lavoro ci sono tutta una serie di dinamiche, di diritti, di rivendicazioni, eccetera, eccetera. Ma se io esco fuori dal cancello, mi confronto con realtà come la comunità LGBTQ, certo, che mi stanno insegnando tutta una serie, certo, di cose, ma anche col comitato sanità di cui parlava prima Valentina.
È tutto, cioè, sta diventando intersezionale, no? Esatto, è la parola bella che usano l'una di meno.
Intersezionalità, esattamente.
Cioè, che tutti alla fine,
certo,
richiediamo di avere gli stessi diritti.
Certo.
E che tutto quello che, tra l'altro, un'altra cosa che ci insegnano, non è di meno, parlando del patriarcato, parola che tutti rifuggono perché non capiscono fondamentalmente, chi non è, cosa vuol dire patriarcato? È una questione di potere, no?
Certo.
Chi non è bianco, occidentale, cisgender, eterosessuale, è tutto sulla
sono
stessa
battaglie di tutti,
esatto,
in realtà, perché è l'emancipazione di tutti,
esatto,
superando.
Io ci tengo, rivendico con orgoglio che per la prima volta in provincia di Belluno si è organizzato uno sciopero a sostegno di, non una di meno, l'8 marzo. Non si era
quest'anno
mai fatto, cioè le grandi organizzazioni sindacali, adesso non per criticare, perché, ma non hanno mai voluto dare copertura politica allo sciopero trasfemminista dell'8 marzo. L'anno scorso per la prima volta lo abbiamo organizzato.
E quest'anno lo faremo.
Quest'anno lo faremo in maniera più articolata, ma per la prima volta l'anno scorso la fabbrica in cui io lavoro è andata in sciopero, siamo usciti e siamo andati nella piazzetta di fronte al comune di Mana, dove loro hanno letto dei brani, hanno portato delle testimonianze di ragazze molestate, discriminate, eccetera, eccetera, per dire... Per la prima volta si è stabilita sta connessione tra un sindacato, ora al di là che si chiami ADL piuttosto che Pippo, con l'universo di non una di meno, cioè, che ci contamina a vicenda.
Certo.
Insomma.
Esatto.
They call the
House of the Rising Sun, canzone celebre della tradizione folk americana, qui nella interpretazione di Catherine Martin, tratta dal Free Music Archive, che è un grande database online, una raccolta di opere rilasciate con licenze libere del tipo Creative Commons. Quindi potete trovare molti brani che sono indicizzati secondo i generi, per eventualmente anche scaricarli e utilizzarli secondo criteri che sono descritti appunto nelle licenze del tipo Creative Commons. Questa canzone naturalmente di House of the Rising Sun, molti la conosceranno invece per la versione celebre degli anni 60, interpretata dalla storica e grande band degli Animals. Qui a Radio Cooperativa state ascoltando Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dal Bellunese. Per questa edizione speciale nel periodo natalizio abbiamo incontrato alla Cassa dei Beni Comuni di Belluno una attivista che fin dall'inizio è stata tra i protagonisti di questa storia, Valentina Reolon, e con lei un sindacalista impegnato alla Casa dei Beni Comuni che si chiama invece Benedetto Calderone ed è sindacalista della DL, un sindacato di base del Bellunese. Dunque, con loro abbiamo ripercorso gli anni passati di questa bella storia, di questa realtà comunitaria nata proprio all'interno di una caserma abbandonata che è stata ripulita, sistemata dai volontari che poi hanno dato vita a una serie di iniziative e di attività che sono diventate una grande rete di associazioni, di realtà diverse che insieme appunto rappresentano un grande catalizzatore dell'attivismo anche civico e politico in provincia di Belluno e in particolare, ma non solo, nella città capoluogo. Ascoltiamo dunque un'altra parte di questa intervista con Valentina Reolon e Benedetto Calderone.
Quindi, nello specifico, se vogliamo menzionare alcune lotte di questo momento,
quali... Beh, sicuramente la sanità.
Assolutamente sì, la sanità io la sto seguendo in maniera marginale, ma in realtà la sto seguendo perché la mia compagna è in prima linea impegnata in questo comitato che è nato a Feltre e che adesso si è diramato un po' in tutto il territorio.
La sanità è un problema, diciamo, una criticità o peggio a livello generale, poi probabilmente i territori che
montani vivono, diciamo, sono un po' più, certo,
più complessi, più delicati, che vivono all'interno anche delle situazioni, diciamo, di problematiche rispetto anche alle diversità tra una valle e l'altra, le opportunità, gli esodi, lo spopolamento, queste migrazioni verso le zone già, diciamo, appunto più urbanizzate e più, diciamo, in qualche modo più attrezzate dal punto di vista del lavoro, no? della domanda di lavoro. E dunque, quali sono questi problemi della sanità principali che vengono affrontati in questo territorio, insomma?
Ma guarda, in realtà questo comitato è nato 2 anni fa a seguito della, loro la chiamano sospensione, che in realtà poi si è tramutata in una chiusura, del reparto di psichiatria di Feltre. Da là si è mosso il comitato e intercettando altre realtà, anche qua sta connessione, abbiamo scoperto per esempio gli ospedali di montagna a tutti gli effetti non esistono più, Cadore e Agordo, che una volta erano dei punti di riferimento per tutta l'alto Bellunese,
certo.
In realtà adesso
c'erano parte, dei presidi e fruibili dalle persone di montagna, adesso devono fare ore.
Adesso è una roba allucinante.
E cioè, spesso neanche per andare a Belluno, ma per andare a Treviso.
Sì. Per esempio, a Belluno hanno sospeso neurochirurgia, tu devi andare a Treviso.
Che cioè, diciamo, ricordiamolo, già da Belluno sono tipo 80-90 km, figuriamoci, dalle valli più remote sono il doppio o di più.
Penalizzazione del sistema che è chiaramente, secondo me, una spinta verso la privatizzazione, perché nel momento in cui tu il pubblico non ne puoi più fruire perché hai tempi d'attesa biblici per fare una,
oppure non ce l'hai proprio,
o non ce l'hai,
no, ma a tutti gli effetti, esatto, è diventata una privatizzazione fatta in maniera subdola, in maniera furba, cioè dal loro punto di vista ovviamente, ma comunque attenzione sulla sanità. Con grande soddisfazione noi abbiamo fatto una manifestazione che ha portato in piazza a Belluno 4.000 persone,
sì,
che non si vedevano da una vita, sì, per dirti che siamo riusciti ad entrare in connessione con tutta una serie di altre realtà che vivono...
Sì, 4.000 persone in una realtà che arriva a malapena 200.000 in tutta la provincia, è tanto.
Sì,
in
cui,
ma ti dico,
specifico,
guarda, non sono numeri, i soliti numeri che danno... io sono rimasto colpito perché facevo parte del servizio d'ordine. E la testa del corteo era davanti al tribunale a Belluno, che io ero in contatto telefonico con Marzio, e la coda doveva ancora partire dalla stazione.
Sì,
cioè,
ma
davvero,
erano
una cosa.
Ma il fatto di fare sia nella sanità, ma anche per quanto riguarda la violenza contro le donne, la violenza di genere, la violenza transfemminista, è importantissimo continuare a martellare con la comunicazione, perché drammaticamente noi siamo abituati a interessarci delle cose solo quando ci toccano, anche sulla sanità. Poco ci accorgiamo di queste cose che ci vengono sottratte, questi diritti primari che ci vengono sottratti, se non ci capita che stiamo male noi o qualche nostro vicino, parente, no? E invece dobbiamo tutelare questo diritto prima che ci venga derubato completamente, perché volenti o nolenti prima o poi ne avremo bisogno, certo. Come abbiamo il diritto di poter vivere una vita libera, serena, tranquilla e autodeterminata se si è donne. Quante donne, se tu gli parli del femminismo e della violenza contro le donne, ancora dicono ma non sono mica tutti così gli uomini, ma poi ormai siamo alla parità, e non si rendono conto della differenza salariale, del fatto che tu devi stare attenta, devi vestirti in un certo modo, è meglio che stai a casa, nel dubbio. Perché così sei sicura che non ti faccia nessuno del male, ma stiamo scherzando.
Anche nella sanità, ne abbiamo già parlato poi, appunto c'è un problema femminile, no? Rispetto proprio all'accesso a cure che siano egalitarie rispetto a quelle che hanno i maschi, proprio per l'impostazione della storica della medicina della farmacologia, diciamo.
Questo quindi, pensa che io che ho 43 anni, l'ho scoperto questa, e sono donna, l'ho scoperto quest'anno, che esiste
la
questa...
La questione della medicina di genere, che tutto è impostato al maschile,
è
quindi
allucinante questa
le malattie
cosa
sono
qua.
Invece diverse, la stessa malattia tra uomo e donna, e però viene curata con il modello maschio.
Ho scoperto questa cosa quest'anno alla manifestazione della sanità.
Comunque anche sul discorso violenza di genere, io sono riuscito a portare in fabbrica Belluno Donna usando...
Che è il centro antiviolenza di Belluno.
Il centro antiviolenza di Belluno, sì, no, non l'ho detto perché supponevo che...
Ma lo diciamo perché ricordiamo che la Radio Cooperativa è ascoltata sostanzialmente, si sente in Val Belluna, ma nel Veneto, in parte del Friuli. E la base è a Padova.
E siamo riusciti a portare, utilizzando un'ora e mezza delle assemblee sindacali, abbiamo portato Belluno Donna in fabbrica, dove la Francesca Quaglia, che è una psicologa responsabile del centro antiviolenza Belluno Donna, ha spiegato con dati, slide, ti dirò, le mie stesse colleghe, come giustamente dicevi tu, spesso le stesse donne non sono consapevoli del gap salariale, del gap sulle cure mediche, eccetera, eccetera, sono rimaste sorprese dai dati che dimostrano che anche nella nostra tranquilla provincia bellunese c'è una realtà sottotraccia abbastanza inquietante. L'abbiamo fatta qualche anno fa e la dovevamo ripetere a ottobre, soltanto che siccome stiamo facendo, siamo in cassa integrazione e quindi facciamo la cassa integrazione a rotazione, quindi stiamo aspettando con la speranza che, sono d'accordo con la Francesca, che in primavera riparta per rifare queste assemblee, perché nel frattempo c'è tutta una generazione di ragazzi e ragazze giovani che sono entrati in fabbrica, che sono ancora meno consapevoli, perché se tu certe cose le hai scoperte a 43 anni, come hai appena detto, tu immagina le ragazzine a 20-25 anni, non sanno nulla.
Anche della stessa violenza sul lavoro, no? Quante volte si sente dire, ma quel collega lì scherza, a me non piace, però non dico niente perché poi chissà magari... Cioè, questa è una cosa che tutti noi, tutti e tutte, noi dobbiamo iniziare a fare, reagire, spiegare e difendere anche gli altri se una persona... non ha la forza, no?
Certo, anche perché non tutti hanno disposizioni fuori onda di Striscia la Notizia.
Certo, esatto, denunciare e starsi vicini.
E comunque avere, io come ADL noi ci definiamo un sindacato sociale, e avere con tutti i limiti e le contraddizioni che io stesso possa avere, cioè, perché non è che io posso dire di essere esente da certe dinamiche.
Ognuno deve mettersi in discussione.
Perché ovviamente io razionalmente io posso essere il più filofemminista del mondo, ma io sono nato nel 1964 in Sicilia, quindi è ovvio che
ma
ho
dai non si sentiva da... sì. E ti prendo sempre in giro.
Sta battuta va in onda,
sì.
Quindi è ovvio che io sono umanamente soggetto a tutta una serie di condizionamenti socioculturali, cioè è normalissimo. Qual è la differenza? Esserne consapevoli e certo, non esserne, certo. Perché adesso sì. E, cioè, Valentina, cioè, infatti anch'io mi sarà capitato di fare la battuta stupida con la collega, certo che poi acquisendo consapevolezza politica, cioè, ci ragioni prima di fare la battuta stupida,
certo.
No?
Ti pone, okay? ti pone in una situazione di, certo, cioè, di riflessione, di problemi,
di riflessione, problematiche, bravo, cioè, no. La differenza è tutta là, cioè, nessuno, ripeto, nessuno di noi è esente da certi meccanismi,
assolutamente, per cui, certo. Assolutamente. Ma poi la stiamo parlando di un cambiamento culturale,
la sostanziale,
è
esserne consapevoli o non esserne. Certo. Perché se tu continui a fare il cretino e non vuoi neanche minimamente ti sfiora il dubbio che magari stai facendo del male in quel momento,
certo. Che è una questione politica che avrebbe dovuto riguardare anche
stai
il
ascoltando
da tempo,
Radio Cooperativa, un'emittente
questo,
con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale,
gran parte del mondo politico,
con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20
strana,
o per gli sms
alta,
345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, cioè, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
Che adesso non so se cioè adesso in Italia hanno fatto quella raccolta firme per la questione di rendere obbligatorio sentire il battito del
cioè,
feto
è
una prima
roba
di una,
cioè,
questa è
una,
di una violenza inaudita.
Una violenza,
questa è di una
inaudita.
Violenza inaudita.
Guarda, sono assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo.
Ed è una cosa che il nostro governo di adesso supporta. Cioè, crede che il promuovere la natalità e la famiglia voglia dire andare contro a diritti acquisiti invece di dare gli strumenti a chi vuole farli, i figli, di farli.
Certo.
Il potere, gli strumenti, il tempo, i soldi. Cioè, sono queste le cose, l'abitare, il lavoro.
Legato alle dinamiche... il sindacato il mondo del femminismo, una piccola rivendicazione voglio fare, perché siamo riusciti a inserire nel contratto integrativo, sarà una sciocchezza però è importante, noi abbiamo 130 euro mensili legati alla presenza, cioè se io sono presente prendo 600, è un extra rispetto a quanto prevede il contratto nazionale. Tra le causali che fanno assenza c'era la maternità, quella obbligatoria e quella facoltativa. Quindi tu donna,
certo,
quando sei in maternità, quella obbligatoria prendi l'80% della retribuzione, in facoltativa il 30%, in più eri penalizzata perché ti sottrae un
certo.
Siamo riusciti ad inserire nel contratto integrativo che la maternità obbligatoria e facoltativa fa presenza. Sarà una sciocchezza.
No.
130 euro non ti fanno diventare ricca, però hai... Cioè,
è una questione di giustizia.
No, siccome ci rompono i maroni, sì, con la maternità che ha una funzione sociale, cioè, però quando si tratta di riconoscerla economicamente allora non va più bene. Allora io ho detto scusate, siamo riusciti, ma non solo alla SEST, anche in altre aziende a inserire sta roba. Sì. Per cui maternità, ripeto, obbligatoria e facoltativa, fa presenza a tutti gli effetti.
Ma infatti, al di là del quantum, è un principio affermato.
È un principio, bravo, è un principio.
Ci sono dei diritti acquisiti che diamo troppo per acquisiti e poi ce li fottono in qualche modo, piano piano, erodendoli, e magari non ce ne accorgiamo finché non è un po' troppo tardi. Mm-hmm. E invece appunto giocare in diciamo in modo propositivo e invece cercando di implementarne di nuovi. Qualcuno lo sta facendo anche con le mestruazioni, per la possibilità di avere il giorno, i giorni di permesso.
Questa sarà la prossima cosa che
poi appunto ci sono altre questioni femminili, perché appunto il riconoscimento, che in realtà il legislatore storicamente aveva anche fatto in qualche modo anticipando l'età pensionabile, il riconoscimento quindi del ruolo riproduttivo e quant'altro della donna, sta venendo un po' meno, perché si tende a riallineare l'età pensionabile. Ormai,
attenzione, che adesso non mi ricordo la data, c'è una data ben precisa che la Fornero ha previsto, in cui c'è l'allineamento appunto assoluto tra uomo e donna. Una volta c'era la differenza di 5 anni.
Che aveva un senso.
Aveva un senso,
diciamo, per, di riconoscenza di
bravissimo.
Questi disagi.
Aveva un senso. Adesso con la Fornero, sia sulla pensione di vecchiaia che di anzianità, c'è il perfetto allineamento tra uomo e donna, non riconoscendo tutto il lavoro domestico, di cura, eccetera, eccetera, che fa la donna fuori
dal ruolo riproduttivo,
ruolo
ma
riproduttivo,
anche bravo, cioè, i disturbi da menopausa, che per alcune donne possono essere molto pesanti e sono inesistenti dal punto di vista del legislatore. Quindi ci sono molte battaglie da fare.
La battaglia che unisce la sanità e le questioni femminili, e come non una di meno, noi stiamo lavorando tanto sulla tutela e l'ampliamento dei consultori.
Certo.
Perché mi raccontano donne più grandi di me che hanno costruito, tutelato, monitorato i consultori nel territorio, anche nel Veneto, diciamo, che mi portano la loro esperienza del fatto che quando eri una giovane donna, e questo sarebbe utile succedesse anche ai giovani uomini, la prima cosa che facevi quando avevi il mestruo era andare in consultorio per capire cosa ti succede, cosa devi fare, no? Per avere un primo approccio alla propria sessualità. Certo. Pubblico, gratuito, per tutti.
Certo,
adesso appunto la stessa cosa, che è un animale mitologico, sarebbe bello che potessero farla anche i ragazzi, cioè avere la consapevolezza che ti devi conoscere, ti devi capire un attimo, no? Non delegare sempre agli altri le questioni. E si apre anche tutto il mondo invece della transessualità, dell'intersessualità, che comunque anche quella è un'altra cosa di cui i consultori devono essere capaci di affrontare.
Sì, non c'è dubbio, abbiamo appunto però diciamo una fase politica in cui
non molto favorevole.
Dominano ecco, altre diciamo, impostazioni sì. ideologiche, come si è visto anche sulla questione dell'introduzione dell'educazione, diciamo, l'affettività, la sessualità nelle scuole. C'è una resistenza assolutamente, diciamo, talebana, proprio ideologica. Mm-hmm. Senza
stamattina,
senso, cioè.
Stamattina su sta roba sentivo un ministro, insomma, diceva: ma no, non è vero, noi anche nelle scuole ci sono gli insegnanti di scienze, sì, di anatomia,
di religione,
esatto.
Ma io volevo pensare, ma questo convintamente diceva sì, no, perché fanno vedere le figure schematiche, quella di secondo lui questo era già un essere avanti nel percorso.
Per questo i consultori che stanno cercando di depotenziare dovrebbero essere potenziati, magari essere appunto un punto di riferimento per fornire le competenze al mondo della scuola, che deve offrire ai ragazzi e alle ragazze dei percorsi seri, appunto, non improvvisati, non facoltativi al posto della piscina alle 6 del pomeriggio.
Esatto,
ma
esatto.
Una battaglia che invece si dovrebbe fare, che dovrebbero fare, ovviamente, noi siamo un piccolo sindacato, quindi appena nato, però ci stiamo muovendo, ma le grandi organizzazioni sindacali dovrebbero fare una battaglia sulla maternità, perché veramente sul sto famoso gap salariale fra uomo e donna del 19%, in Italia è del 19%, pesa tantissimo la maternità, quella obbligatoria è pagata all'80%, la facoltativa che anche se è prevista per il padre è quasi sempre la madre che la utilizza, 30%, ma in più, come se non bastasse, dopo il percorso di maternità obbligatorio sono 5 mesi, la facoltativa 6, tu ti ritrovi col bambino piccolo, cosa fai? Part-time.
Certo, quindi il part-time che reddito,
se tu vieni nella mia fabbrica ci sono circa 25 part-time, sono tutte donne. Quindi ovviamente il part-time, cioè, è questo che contribuisce in maniera importantissima a creare questo famoso gap salariale del 19%. Poi certo c'è il discorso delle carriere apicali, cioè i vertici sono quasi tutti maschi.
Il settore di impiego anche
sì.
Forse?
No, impiegati sono più o meno... Cioè, no, ma i vertici aziendali sono tutti maschi. I capi reparti sono maschi, i quadri sono maschi. I dirigenti sono maschi, ma questo diciamo è, ma la fetta consistente è là sulla maternità obbligatoria facoltativa, a cui segue poi il part time. Le malattie, per esempio, il contratto nazionale prevede che tu ti puoi prendere malattie e i permessi per la malattia del figlio,
certo.
Sono 5 all'anno, sono infiniti fino a una certa soglia d'età, adesso non mi ricordo, e dopo questa soglia d'età sono 5 all'anno, ma non sono retribuiti. Quindi tu c'hai il bambino che sta male, te li prendi i permessi.
Caspita.
Cioè, la mamma, quando c'ha il bambino malato a casa, si prende i permessi, non è retribuita.
Sì, neanche il padre, cioè nel senso, chi il genitore che prende il permesso.
Però chi è che prende il permesso? La madre.
Oddio, dipende, se sono due padri, il padre.
Sì, no, no, certo, no, no. Dico, nel 99% dei casi è la madre che prende i permessi. Sì. Quindi anche questo... pezzettino per pezzettino si viene poi ad accumulare finché arriviamo al 19%.
Questa è la legislazione nazionale, sì. Quadro, che per esempio nel caso dei permessi, dei 5 giorni in permesso,
sì.
I contratti diciamo di categoria non hanno migliorato la cosa o in qualche caso sì?
In qualche caso sì, nel contratto metalmeccanici no, questo che conosco ti posso dire di no. E, so di qualche esperienza positiva nella cosiddetta contrattazione di secondo livello, cioè quella aziendale. Allora, dove c'hai il sindacato strutturato, con tanti iscritti, con tanta forza, con tanta storia sindacale alle spalle, allora riesce a introdurre, ma sono esperienze, come dire...
poche, insomma.
Sì,
ma
sì.
Solitamente, appunto, che ne dica chi ha votato, diciamo, ha fatto... l'imbroglio sul salario minimo, solitamente se non c'è una legge quadro nazionale seria, il resto sì, però, diciamo, è difficile.
Però
è difficile.
Ti posso dire una roba, sul salario minimo io sono d'accordo, ok, però con qualche critica, perché prima critica, il salario minimo a 9 euro, giusto, perché ci sono tante categorie che stanno 6, 7 euro eccetera eccetera, quindi sacrosanto. Ma la stragrande maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici italiane stanno sopra i 9 euro.
Non c'è dubbio, certo. Okay. Devono esserci dei meccanismi
quindi
lo rendano il minimo per chi sta sotto, non per portare giù
Ma la seconda critica, io non lo faranno mai. Non lo faranno mai, perché? Perché se non c'è un movimento di base che ti spinge a fare le riforme, perché questi qua dovrebbero introdurre sta roba? Per quale motivo? Ti faccio un esempio. Lo statuto dei lavoratori, che è stata una conquista... ma perché? Perché venivamo dalla stagione di lotte studentesche e operaie che hanno indotto il governo a dire aspetta, forse è meglio che facciamo qualcosa, ok? Ma prima ci sono state le lotte e poi sono arrivate le leggi. Oggi voler fare il percorso contrario, secondo me, è folle, cioè... Cosa vogliamo fare? Le leggi?
Però è vero che ci sono delle categorie di lavoratori, spesso soprattutto di lavoratrici, tipo gli appalti delle pulizie, gli appalti delle mense, che si mobilitano spesso perché sono pagate poco, perché hanno condizioni di lavoro difficili, perché ogni volta che scade l'appalto, se non ci sono delle clausole di salvaguardia, non sanno neanche che fine andranno a fare.
Certo.
Quindi, voglio dire, c'è un po'... un certo crescendo di anche di movimentismo, speriamo, oltre che di consapevolezza,
speriamo che
non sempre fosse recepita dalle grandi organizzazioni sindacali, che insomma hanno il grosso bacino, certo, che però si sta sempre più riducendo dei lavoratori dipendenti classici. Però qualcosina, perché alla fine, come la storia dimostra, questi i più sfruttati, non che gli altri non lo siano, ma i più sfruttati alla fine in qualche modo si fanno sentire, per cui forse comunque è una avvisaglia, poi non sarà il momento maturo, come dici tu, però...
No, ma la speranza è quella che prima o poi, siccome le condizioni materiali delle persone stanno sempre più precipitando, certo, cioè prima o poi ci sarà un sommovimento generalizzato che spinga poi i governanti a fare un qualcosa prima di arrivare
infatti dico, è già una visaglia, credo che insomma, anche realtà politiche ideologicamente non particolarmente radicali abbiano comunque ammesso che è un problema,
certo, cioè certo, certo.
Perché il salario minimo è stato sostenuto anche da qualcuno che sta anche più al centro del PD, diciamo,
Ma hai capito il mio ragionamento? Cioè,
ma non c'è dubbio.
Le riforme, se non c'è una spinta dal basso...
Però dal basso penso che dal punto di vista anche... Era anche una cosa che volevo chiedere, dal punto di vista proprio sociale ed economico, piano piano le cose stanno accelerando, perché drammaticamente le situazioni di vita delle persone medie stanno peggiorando di molto. Per cui...
Ma qualche segnale lo sto vedendo anch'io in fabbrica. Per dirti, l'altro ieri noi abbiamo fatto uno sciopero che ha visto un'adesione del 90%, cioè a parte i capi e qualcuno fisiologicamente che non sciopererà mai, nonostante il periodo di difficoltà, nonostante mille problemi, il 90% dei miei colleghi ha scioperato e delle mie colleghe ha scioperato, perché abbiamo tutta una serie di difficoltà interne, stiamo facendo tanta cassa integrazione, è saltato il premio del risultato di fine anno perché fatturato è crollato, l'efficienza è crollata, quindi siccome abbiamo un premio del risultato legato a questi parametri, sto premio che mediamente portava 700-800 euro, zero, quindi... Cioè, capito? Certo. Quando poi vai a toccare le condizioni materiali, cioè la pelle viva delle persone, certo. Io ti dico con enorme soddisfazione, il 90% dei miei colleghi ha scioperato.
Capito? Siamo in un paese in cui i salari non aumentano da decenni e adesso con l'inflazione che ha fatto questo salto negli ultimi due anni la gente se ne rende conto, per cui si torna credo anche a interrogarsi su chi magari ti ha in qualche modo illuso con le sue ricette populistiche di destra, no? E però piano piano i nodi verranno al pettine, si dimostrerà che certi insomma ambiti ideologici in realtà il loro mestiere, il loro diciamo la loro missione di default è invece difendere chi sfrutta e non chi è sfruttato. Però chi è sfruttato viene illuso di essere invece aiutato.
Poi noi abbiamo un mondo del lavoro davvero tanto frammentato,
atomizzato,
individualizzato, certo. Cioè, no. Non ci sono più le spinte collettive, il termine giusto è oggi è il lavoro individualizzato, l'individualismo ha fatto presa sulla gente,
certo.
Ed è il primo lavoro che bisogna fare, vabbè le rivendicazioni, ma come dire, sta cucitura, ridare alle persone il senso del collettivo, perché siamo, cioè mi ci metto anch'io ovviamente, perché siamo atomizzati, individualizzati, cioè finché l'articolo 18, ma chi se ne frega, io sono, perché sai l'articolo 18 ha creato una frattura l'anno del 2014, cioè, ok? Chi è stato assunto prima del 2014, io sono tutelato dall'articolo, chi è arrivato dopo? Quindi nell'insieme delle fratture si è creata quest'ulteriore frattura. Quindi io che sono stato assunto prima del 2004, ma chi se ne frega, ha tolto l'articolo 18, ma tanto io ce l'ho.
Sì, sì.
Ok? Quindi voglio dire che finché il problema non ti tocca direttamente, tu dici vabbè ma...
Io quello che dicevamo anche prima, quindi, no? Ma si capisci, torna sempre lì.
Ma capisci qual è il lavoro? E il ricucire il tutto.
Ma quello che stiamo facendo che noi facendo in questo certo luogo fa, qui certo, è il fatto di cercare certo, di certo. Far rifiorire l'idea nelle persone che appunto c'è una collettività, che l'individualismo non fa altro che lasciarci sole e impotenti inermi quando abbiamo bisogno.
Ci si salva solo insieme e questo esatto, l'abbiamo un po' perso di vista.
Sì. Ti dico una cosa, c'è un bellissimo libro, adesso ti dico il titolo, ma prima ti dico quello che diceva la Thatcher. La Thatcher diceva, come ben sai, non esiste la società, esiste l'individuo. Dalla parte tutto... tutta la narrazione
ecco,
neoliberista.
Okay.
No, c'è questo libro che è il cui titolo è esattamente il contrario. Non esiste l'individuo, esiste la società.
Ah, sì.
Edito da Cronache Ribelli, mi sembra. Lo devo comprare perché proprio in opposizione alla narrazione del neoliberismo cerca di una contronarrazione.
Certo, sì. Ma non c'è dubbio, vanno smantellate anche appunto le mistificazioni che ci hanno raccontato per decenni che le ideologie non esistono più, in realtà ce n'è una sola che domina e le altre possibilmente far finta che non esistano più perché così non disturba l'unica che c'è.
Esattamente, questo è.
Hai iniziato il karaoke, non so se te ne sei accorto.
In realtà è la società più ideologizzata che sia stata mai sperimentata dall'uomo.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E a Radio Cooperativa state ascoltando la trasmissione del martedì pomeriggio che arriva dal bellunese Voci dalle Dolomiti. Questa è la puntata speciale per il periodo natalizio e siamo andati a trovare alla Casa dei Beni Comuni di Belluno Valentina Arreolon e Benedetto Calderone, due attivisti che ci hanno raccontato come procedono le attività, come tra l'altro si moltiplicano le iniziative di questa realtà che ha creato una vasta rete di associazioni, soggetti diversi che si occupano di molte cose, si va dall'attivismo, l'impegno politico, civico, arte, cultura e iniziative anche di solidarietà, ma anche di divertimento, di socializzazione in questa che era una caserma abbandonata che è stata appunto recuperata grazie all'impegno di decine e decine di volontari. Ascoltiamo dunque la parte conclusiva di questa intervista raccolta alla Casa dei Beni Comuni a Belluno con Valentina Arreolone e Benedetto Calderone, ma prima ancora una pausa musicale. Beautiful friend, another beloved ship passing through the night. Sometimes it's okay just be. Don't worry if you
not necessary to speak to be heard. And when the world seems too much, remember that two souls can touch. Sometimes it's okay to not think, though it seems like a world of not love but things. There is peace in the shadows, hope in the cracks. There is comfort in a gentle hand on your back. And when the world seems too much, remember when the world seems too much, remember that two souls can touch. To shed our skin and leave all of our lies behind, an unveiling of the heart, an exposure of the mind. For I hope that truth is our goal and honesty our supply. For our world of hope and a religion of kindness and a mind of peace. I would die. The world seems too much. Remember when the world seems too much. Remember that two souls, that two souls, that two souls. Remember that two souls can touch.
E con Maya Solway siamo a New York. Questa canzone si intitola Touch ed è sempre musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, che potete trovare al sito freemusicarchive.org. Questa è Radio Cooperativa, state ascoltando Voci dalle Dolomiti, edizione speciale del periodo natalizio per questo martedì pomeriggio. Siamo stati alla Casa dei Beni Comuni di Belluno, abbiamo incontrato Valentina Reolon e Benedetto Calderone, ed ecco dunque la parte finale della nostra conversazione. Touch. Allora, io volevo chiedere per finire magari, per esempio le lotte sulla sanità o in altri ambiti, c'è qualche interlocuzione che ha funzionato, qualche risultato, se non già portato a casa, comunque no, che si può sperare di ottenere? Perché ai tempi c'erano delle lotte, per esempio sull'acqua, l'acqua pubblica, contro le centrali, le nuove centrali idroelettriche, ci sono stati dei successi straordinari, no? Con una mobilitazione collettiva appunto, sì, enorme, trasversale e quant'altro. Nell'ambito della, per esempio appunto, della sanità o di altre criticità sociali di questo territorio, c'è qualche cosa che si può dire si sta muovendo, oppure la situazione è proprio abbastanza drammatica e senza al momento novità?
Ma
sulla sanità, come dire, un movimento in progress, si stanno tentando delle interlocuzioni istituzionali con, ti dico molto sinceramente, con scarsi risultati. E questo comitato, dopo l'enorme successo della manifestazione, si sta interrogando su cosa fare nel futuro, perché ovviamente fai la manifestazione, devi poi cercare dei risultati, ma ripeto, è in fase di evoluzione.
Noi nelle piccole cose, appunto, purtroppo non a livello istituzionale, ok, o istituzionalizzato, ma a livello proprio di percorsi, ad esempio per quanto riguarda la sanità, certo. E il percorso CHAO, abbiamo fatto corsi ai quali hanno partecipato persone del consultorio di Belluno e di Feltre per quanto riguarda il linguaggio e le questioni di genere e le questioni anche LGBT.
Ecco, vogliamo parlare un attimo appunto di questo, dell'attività di CHAO, che forse è una realtà abbastanza nuova.
Sì.
Quindi questi corsi di cui stavi parlando.
Sì, sì, appunto, noi ci stiamo muovendo e ci muoveremo sia come CHAO che come Non Una di Meno a prendere in mano un po' la situazione locale, per quanto possiamo, vogliamo essere un punto di riferimento e uno strumento, okay? Perché noi negli anni, è vero, CHAO è giovane, però prima di CHAO c'era Rovesci e Diritti, che ha portato il riconoscimento delle coppie di fatto nel comune di Belluno e poi in tanti comuni della nostra provincia, ancora prima che ci fosse la legge nazionale.
Bravissima,
perciò
bravissima.
Un percorso che si occupava delle questioni LGBT c'era già. Adesso è rinato un gruppo nuovo, diverso, e perciò
Rovesci e Diritti è nella Galassia Radicale, è quell'associazione?
No, no, era del Blitz.
Era locale, ok.
Diciamo che era pre-Casa dei Beni Comuni.
Ok, non me lo ricordavo.
E ora anche quello era un progetto all'interno del Blitz, che era il centro sociale,
certo,
che avevamo in centro prima della Casa dei Beni Comuni, e noi avevamo già iniziato a parlare, a trattare delle tematiche LGBT, quali appunto le coppie di fatto, che con una raccolta di firme popolare poi appunto abbiamo fatto attuare, e anche le questioni legali che riguardavano le coppie omosessuali. Insomma, c'era già un, cioè abbiamo dei know-how molto strutturati, sia a livello appunto di sanità, perciò psicologia, sessuologia, che a livello legale. Abbiamo una rete, conoscenze di avvocati che collaborano con noi, che scrivono e analizzano anche le leggi per conto dello Stato italiano, perciò che hanno una grossa capacità sia di costruire, di creare, che di consulto. Durante Clorofilla abbiamo fatto un incontro con questo Antonio Rotelli, che è un avvocato che ha fondato la rete Landford, che è la rete di avvocati che si occupa delle questioni LGBTQ+ in Italia, e ha fatto una formazione riconosciuta dall'Ordine degli Avvocati di Belluno proprio sulle questioni dell'omogenitorialità. Durante quel incontro noi abbiamo fatto una semplice diretta a Facebook malmessa, si sentiva pure male così, però lui ci ha detto che è stato contattato da una coppia omogenitoriale della provincia che ha il problema, come tutte le coppie adesso in Italia, della trascrizione dei figli. E questo è un lato, no? Dare gli strumenti.
Sì, sono strumenti di, diciamo, pratici,
strumenti
per la vita,
consulenza,
per persone,
esatto. Cioè. Noi vogliamo appunto mettere a disposizione la rete che abbiamo costruito nell'anno, le conoscenze che abbiamo, anche per quanto riguarda la scuola, l'educazione sentimentale, sessuale. Adesso, il prossimo anno, vogliamo iniziare sia dei corsi all'interno di Casa dei Beni Comuni, gratuiti, aperti a tutti, ma vorremmo anche iniziare a collaborare con la realtà scolastica e la realtà delle USL, dei consultori, proprio per portare formazione all'interno, formazione seria, perché il problema di quello che stanno proponendo anche a livello nazionale è la serietà di questi percorsi.
Beh, diciamo, seria è un aggettivo complicato anche dopo l'ultima, diciamo, l'ultima scena sul ipotetico comitato di garanzia che doveva no, supervisionare,
sì,
il lavoro per introdurre una risposta,
esatto,
che
esatto,
è durato poco perché è bastato che qualcuno si lamentasse, esatto, della presenza di una persona.
Noi abbiamo avuto, come ciao, abbiamo avuto un incontro con il sindaco e il comune di Belluno proprio un paio di settimane fa.
Illuminami, perché questo mi è sfuggito. Sì, sì, sì.
E il comune di Belluno ci ha chiesto di proporre delle cose e noi stiamo progettando che cosa proporre.
Per la cittadinanza in generale, dici?
Brancola non è il buio, perciò ci hanno detto un po' quello che volete voi.
Okay.
D'altra parte siamo davanti ad una... ad un comune, ad un'amministrazione che si è rifiutata di diciamo non abbiamo chiesto il patrocinio,
no
apposta, perché non ci sembrava giusto, ma non hanno voluto firmare e riconoscere il manifesto perché hanno internamente dei pensieri molto diversi per quanto riguarda la famiglia, per quanto riguarda la genitorialità. E perciò noi abbiamo detto sì, noi sicuramente vogliamo essere disponibili e disposte e disposti a proporre delle cose, non le proporremo rispetto a quello che è la vostra visione, perché è giusto che siano appunto strutturate delle cose di cui c'è necessità.
Certo.
E allora appunto anche sul ci troveremo sicuramente a proporre delle cose, vediamo se vengono colte.
Comunque questo qua è davvero è un luogo dove ci sono tanti saperi e tante competenze, ma davvero se io dovessi definire Casa del Bene Comune la definirei così. Faccio un esempio stupido: a settembre io ho organizzato una festa a DL, vabbè, l'ho organizzata io. Però senza Valentina che ha fatto la locandina, senza sala prove che ha messo a disposizione tutta la strumentazione per fare il karaoke, senza Marcio che ci fa le magliette, senza il gruppo del circo che ha fatto un bellissimo spettacolo apprezzato, senza i ragazzi di Circo Officina che hanno attrezzato con le loro... Cioè, avrei fatto lo stesso alla festa, ma sarebbe stata una festa vuota, cioè una pasta asciutta, ciao, arrivederci. Invece, cioè, voglio dire, è diventata una festa perché a costruire sta roba hanno collaborato tutti, noi li chiamiamo abitanti di Casa dei Beni Comuni, e quindi è venuta fuori una festa.
Sì.
Cioè, mi spiego, altrimenti sarebbe stato, sì, vabbè, una spaghettata, un po' triste, no? Cioè, mi spiego.
Certo.
Una realtà molto aperta che nasce tra l'altro dalla vecchia storia, tu menzionavi prima il Blitz, il centro sociale,
sì,
che ha avuto proprio questo scatto di apertura al territorio. Ed è...
io li ho incrociati al Blitz, perché io non li conoscevo prima, li ho incrociati al Blitz durante la campagna referendaria su acqua e nucleare.
È vero.
Là li ho incrociati.
Senti, se appunto qualcuno volesse mettersi in contatto con le realtà, la casa di Comune,
allora chiaramente come tutto adesso nel mondo siamo sui social, perciò Casa dei Beni Comuni Belluno è sia su Instagram che su Facebook, e se no c'è la nostra mail che è comunardibelluno@gmail.com.
Perfetto, questo poi anche per le altre associazioni che volessero essere contattate.
Sì, diciamo che questa è il contatto diretto con la realtà, la nostra bella casa.
Certo.
E poi chiaramente tutti i percorsi che sono dentro Casa dei Beni Comuni hanno i loro social, hanno le loro contatti mail che si possono trovare
online. Comunque attraverso la Casa dei Beni Comuni chi volesse contattare ciao piuttosto,
sì,
che altro può, adesso lo diciamo per semplicità,
sì esatto, perché se devo farti la lista di tutte le mail di tutti i social,
sì, ma poi
siamo qui 2 ore.
Succede che chiamano Valentina per una cosa specifica, chiamano me perché,
sì,
hanno necessità di avere informazioni sul mondo del lavoro, chiamano Lorenzo perché hanno bisogno di, cioè, poi funziona così, ecco, sì. Siamo molto, certo, molto dinamici, ecco, sì.
E giusto per quanto riguarda i contatti, ecco. Così un immaginario di paesaggistico si trova in questa ex caserma che si chiamava Piave, se non ricordo,
sì,
male.
Ex caserma Piave di Belluno.
Si trova, diciamo, a Belluno andando verso Ponte nelle Alpi.
Giusto? Esatto, sì, sulla strada principale via Tiziano Vecellio, lo stradone che unisce Belluno e Ponte nelle Alpi.
Un po' prima dell'aeroporto.
Esatto,
ecco, del
esatto.
Piccolo aeroporto.
Piccolo aeroporto.
Turistico di Belluno.
Sì.
Perfetto. E voi come sindacato avete un contatto? Lo lasciamo quello della Casa dei Beni Comuni? O...
E, no, allora, Casa dei Beni Comuni è, anche se in maniera informale, la nostra sede come ADL. In diverse occasioni io porto persone qua banalmente a leggere una busta paga piuttosto che fare un incontro per tutta una serie di problemi che ci possono essere. Ho fatto delle assemblee aperte qua in Casa del Bene Comune, quindi in qualche maniera Casa del Bene Comune è anche la sede di ADL.
Comunque hai anche una mail diretta di, cioè,
certo,
di ADL.
Io ho una mail diretta che adesso
ti ho fregato.
Ma mentre cerchi l'email, ci ricordi l'acronimo sta per
ADL, Associazione Diritti Lavoratori. Okay. Per i diritti dei lavoratori.
Ed è una quindi volta... un sindacato che si chiama di base, quelli che una volta si chiamavano di base.
Esattamente,
non so perché,
esattamente. No. È una sigla del variegato mondo del sindacalismo di base. Mm-hmm. Sì. Che nasce negli anni '80 come tentativo di recuperare i consigli di fabbrica abbandonati dai confederali, perché i confederali hanno lasciato i vecchi consigli di fabbrica per passare alle cosiddette RSU, che sono delle strutture un po' più, come dire, burocratizzate, quando invece i consigli di fabbrica erano proprio i consigli di fabbrica che partivano dalla base. Quindi il tentativo è quello là.
Perfetto, ci siamo allora, grazie mille a Valentina e a Benedetto, e poi ci sentiremo l'anno prossimo. Ricordatevi che ci sarà il Pride e anche il Festival Clorofilla.
Assolutamente.
Dico subito
e
la
molte,
mia
molte
email.
Altre cose.
Stavamo prendendo tempo perché aspettavamo queste email.
Stavo cercandola anch'io.
Lo dico per chi ci ascolta: io sono un boomer, quindi dovete avere pazienza. Eccolo qua, l'email di ADL e Cobas Belluno è questa qua, rsusest.cobas@libero.it.
rsusest.cobas@libero.it.
Perfetto, esattamente.
Benissimo, allora dalla Casa dei Beni Comuni con Radio Cooperativa, per Voci dalle Dolomiti è tutto, grazie a Benedetto e a Valentina.
Grazie a te.
Peccami, amamo, andamos através das estrelas de ouro, escuridão gritando, quando as mãos silêncio, escuro. Babanima, Devi Babanima, Kalipama, Majaya, 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 Jaya, Madevi Babanima.
Era di nuovo la voce di Maya Solway, che è una cantautrice americana che vive a New York, per la precisione a Brooklyn. Si tratta di opere rilasciate secondo i criteri delle licenze libere del tipo Creative Commons, quindi fruibili secondo quanto stabilito dalle licenze in modo più o meno libero da parte di tutti. Trovate facilmente i brani di Maya Solway online, dunque anche da scaricare, fra l'altro al freemusicarchive.org, licenze libere Creative Commons che sono utilizzate anche dal podcast di Voci dalle Dolomiti, che potete ascoltare a radiocooperativa.org o anche nel mio sito bellunopop.it. Voci dalle Dolomiti dal 2011 è la trasmissione che ogni settimana porta appunto all'attenzione degli ascoltatori di Radio Cooperativa tematiche riguardanti in particolare i territori montani, sia per quanto riguarda appunto i contenuti, sia per quanto riguarda chi sono i protagonisti, come in questo caso. Siamo stati infatti alla Casa dei Beni Comuni di Belluno per ascoltare le voci di Valentina Reolon e Benedetto Calderone, che ci hanno raccontato le attività di questa realtà, di questa grande rete che ruota attorno a un progetto veramente importante, che è stata la rinascita per utilizzi civili e di militanza e di attivismo di una caserma abbandonata alle porte di Belluno, la caserma Piave, che è stata ripulita e risistemata dai volontari ed è diventata appunto la Casa dei Beni Comuni, ospita diverse realtà, associazioni che insieme fanno rete e offrono molte iniziative al territorio. Se volete saperne di più, andate a visitare i profili social della Cassa dei Beni Comuni, che trovate sia in Instagram, fra l'altro, sia in Facebook. Se volete invece contattare questa rubrica, se volete scrivermi, proporre dei temi da trattare, l'email è vocidalledolomiti@gmail.com. Con questa puntata speciale del periodo natalizio, delle festività, è tutto. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto, buon proseguimento con Radio Cooperativa e, se lo vorrete, appuntamento alla prossima settimana.
Voci dalle Dolomiti, la montagna in onda a Radio Cooperativa.